Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera e benvenuti ad Allora di Amadeus. Come vedete, non ho più lo sfondo. Ho tanti libri e tanta carta. Ve li faccio vedere. Per esempio, i libri dei papi, degli antipapi. Tanta carta che indica voglia di conoscenza. Abbiamo con noi, a proposito di voglia di conoscenza, il professor Lucio Luzzatto. E con lui oggi parleremo di un argomento particolare. Professore, buongiorno.
Buongiorno, mi ha fatto piacere sentire che il suo scopo è la conoscenza.
Sì, il mio scopo è la conoscenza. Però volevo farle una domanda prima di parlare dell'argomento di cui oggi, che sono le leucemie, volevo fare una domanda. Lei ha visto la nostra sigla? C'era un treno. Per noi il treno è un po' il simbolo della voglia di conoscere. Per lei?
Una buona domanda. Per me, forse, sarebbe, un punto interrogativo, nel senso che, se cerchiamo di definire la ricerca, cioè ricerca della conoscenza, si basa sempre su porre un quesito. E io ho imparato in tanti anni che non c'è ricerca senza un quesito al quale cerchiamo di rispondere. E il progresso della scienza è basato su questo. Perciò sì, io vedo un punto interrogativo disegnato su un prato in campagna e su una montagna dove bisogna arrampicarsi per vedere un po' oltre.
Bene. Senta, iniziamo a parlare di leucemia. È un termine, leucemia, se non vado errato, con cui si indica non una malattia, ma una serie di malattie. E ce ne vuole parlare?
La sua introduzione è esatta, perciò possiamo chiamargli leucemia o parlare di leucemie al plurale, però possiamo partire da una definizione generale. La definizione generale potrebbe essere che si tratta di un gruppo di malattie in cui una cellula di quello che chiamiamo il sistema ematopoietico, cioè il sistema che produce le cellule del sangue, che come sappiamo sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, è una delle cellule che è adibita a produrre queste che ho nominato. Una di queste cellule ha subito delle modifiche, per cui prolifera in modo esagerato. Dunque, in questo senso è assimilabile al grande gruppo delle malattie che chiamiamo neoplastiche, termine aulico per dire tumori. E quello che in inglese si dice some kind of cancer, cioè Noi non amiamo molto il termine cancro e spesso viene identificato con i cosiddetti tumori solidi, però il concetto è una malattia con proliferazione aumentata delle cellule, che naturalmente hanno anche altre anomalie oltre all'eccesso di proliferazione, con un termine che spesso usiamo con gli studenti, noi diciamo che le leucemie sono un po' dei tumori liquidi, perché anziché dare un nodulo o una massa, quando si parla di cancro si pensa sempre a qualcosa di solido, di visibile, di tangibile. Naturalmente il sangue è quando insegniamo agli studenti diciamo che ci sono molti tessuti e il sangue è un tessuto con sostanza intercellulare liquida anziché solida, che è il plasma. Come è noto, le cellule del sangue sono prodotte dal midollo osseo e dunque la leucemia ha la sua origine nel midollo osseo, che, come ho detto, in termine tecnico si chiama ematopoietico, cioè che fa il sangue. Dunque, la leucemia può essere definita come una malattia neoplastica del sistema ematopoietico. Non so se questo risponde alla sua domanda.
Sì, risponde alla mia domanda. Senta, qual è la classificazione?
Dunque, giustamente come lei ha detto, è un gruppo di malattie ci sono classificazioni che potrebbero portare il numero delle leucemie probabilmente a qualche dozzina, ma in prima approssimazione la classificazione clinica è abbastanza semplice. Leucemie acute e leucemie croniche, dove l'aggettivo si spiega da solo. E in effetti, dal punto di vista clinico, la differenza è impressionante. Una leucemia acuta, noi diciamo agli studenti, è una medical emergency, è un'urgenza, perché può dare manifestazioni molto gravi nel giro di pochi giorni e dunque deve venire trattata urgentemente. La leucemia cronica può andare avanti per anni e molto spesso, siccome è cronica, la diagnosi viene fatta molto tempo dopo l'inizio, perché finché non dà manifestazioni che diciamo che disturbano il paziente, potrebbe passare inosservata. Dunque questa distinzione clinica proprio tra forme acute e forme croniche è la prima classificazione che farei. La seconda è più di carattere biologico, diciamo di carattere tecnico, e riguarda il tipo di cellula che è coinvolta. Ho detto prima midollo ematopoietico, ma nel midollo ematopoietico ci sono molti tipi di cellule e la principale distinzione è tra quelle che chiamiamo mieloidi, che sono mielos, vuol dire niente altro che midollo in greco, dunque sono quelle che sono precursori dei granulociti, degli eritrociti, cioè globuli rossi, e delle piastrine, e queste le chiamiamo mieloidi. E l'altro gruppo, grande gruppo, linfoide o linfatico, che riguarda le cellule che più comunemente chiamiamo linfociti e gli annessi e connessi. Dunque, abbiamo una classificazione di carattere cellulare, mieloide, linfoide, e una classificazione di carattere clinico, acuto e cronico. Pertanto, se le mettiamo insieme, abbiamo quattro tipi principali, perché sia la mieloide sia la linfoide possono essere acuto o cronico. Perché ho detto prima che c'è in realtà molti più tipi? Perché ciascuno di questi soprattutto le leucemie acute, hanno molti sottotipi. E perché è importante questo? Perché sempre di più la classificazione, oltre che cellulare, sta diventando molecolare. Cioè, con lo sviluppo dell'analisi del DNA e con la scoperta fondamentale che tutti i tumori sono dovuti a mutazioni somatiche, abbiamo imparato a conoscere specifiche mutazioni somatiche, cioè quale gene è implicato in ognuna, in ogni leucemia, e allora si è scoperto che una leucemia mieloide acuta, per esempio, può avere la mutazione A o B o C, e cioè che in alcuni casi è coinvolto un certo gene, in altri casi un altro gene. Questa subclassificazione, che apparentemente si potrebbe dire, ma questa è roba accademica che interessa a voi, ma non potrebbe non avere ripercussioni. Non è così, poiché proprio la scoperta delle singole mutazioni ha portato all'utilizzo e anche allo sviluppo di nuovi farmaci, alcuni dei quali sono specifici solo per un certo tipo o per alcuni sottotipi di leucemia. Dunque, questa ulteriore classificazione che io chiamo molecolare è importante anche dal punto di vista del trattamento.
Bene. Quali sono, in parte ce l'ha detto, i fattori di rischio?
Dunque, lei mi fa tutte buone domande. Allora,
le dico una cosa. Allora, i gestori di podcast si dividono in due, quelli che si preparano e quelli che non si preparano.
Sì.
Lei per quelli prepararmi, sì.
Allora, agli studenti, diciamo agli esami, lo studente deve dire, rispondere a questa domanda dicendo che ci sono fattori fisici, per esempio radiazioni, ci sono fattori chimici, certe sostanze che possono essere tossiche, e ci sono anche fattori microbiologici, particolarmente alcuni virus, che possono essere implicati nella patogenesi delle leucemie. Parecchi anni fa ho avuto un po' questo stesso quesito che mi ha fatto lei da una rivista scientifica nota, il British Medical Journal, e questo è stato un challenge, parlo di quasi 30 anni fa, è stato un po' un challenge perché appunto c'era a quell'epoca ancora queste teorie, cioè la teoria virale, la teoria fisica, la teoria chimica, e però avendo un po' di esperienza oramai di ematologia, a me veniva naturale di dire, ma purtroppo o per fortuna le pazienti che ho visto con la leucemia non è che erano stati vicino a una centrale nucleare, non avevano avuto esposizioni al benzene o altre sostanze chimiche notoriamente tossiche. E, in altre parole, è vero che questi agenti possono scatenare una leucemia, e vedremo tra un momento perché. Ma la maggior parte dei pazienti non avevano nulla del genere. In altre parole, la leucemia, soprattutto la leucemia acuta, veniva, come dicono gli inglesi, out of a blue sky, da un cielo sereno, e quasi tutti i pazienti con leucemia acuta, la storia clinica classica è che fino a una settimana fa stava benissimo. Out of the blue sky. Dunque, ho cercato, come dicevo 30 anni fa, come facciamo a comporre queste varie teorie, cosa c'è in comune tra questi potenziali fattori, e cominciava a spuntare l'idea che la cosa in comune siano appunto le mutazioni. Quando si parla di mutazioni, si pensa soprattutto alle malattie genetiche ereditarie, cioè c'è una mutazione in famiglia, si può trasmettere e questo può dare una malattia genetica. Però nel corpo noi abbiamo circa qualche trilione di cellule che chiamiamo somatiche, cioè che non hanno niente a che fare con la linea germinale, non hanno niente a che fare col testicolo o l'ovaia rispettivamente, sono cellule che sono parte del nostro corpo, ma che non hanno niente a che fare con l'ereditarietà. Quando una mutazione avviene in una di queste cellule che noi chiamiamo appunto somatiche, cioè del corpo, può dare nella maggior parte dei casi nessun effetto o effetti, diciamo, di nessuna rilevanza. Però alcune mutazioni, per fortuna rare, possono dare alla cellula una crescita accelerata. Direi che in questi 30 anni, perciò a quell'epoca io pensavo, cosa succede? Che un mutageno chimico può dare mutazioni, le radiazioni possono dare mutazioni, alcuni virus possono dare mutazioni. Dunque il nesso, il fattore, il minimo comune denominatore di questi cosiddetti fattori di rischio è la mutazione somatica. E allora abbiamo cominciato a studiare le mutazioni somatiche e abbiamo visto che anche in assenza di alcuno di questi fattori, le mutazioni somatiche avvengono. Avvengono perché la replicazione del DNA, che è un meccanismo estremamente raffinato, direi meraviglioso, perché si tratta di copiare nel giro di qualche ora, alcune volte anche meno di un'ora, si tratta di copiare 3 per 10 alla 9, cioè 3 miliardi di basi, e la copiatura è estremamente raffinata, c'ha dei meccanismi che noi chiamiamo di proofreading, cioè per assicurare che sia fedele questa duplicazione, però perfetta non lo può essere. Perciò le mutazioni somatiche sono una piccola tassa che va pagata a ogni divisione cellulare. Come ho detto, la maggior parte di queste mutazioni somatiche sono essenzialmente innocenti, però qualcuna dà un vantaggio di crescita. E se in una cellula se ne accumulano una o due o tre che diano un vantaggio di crescita, possiamo arrivare alla crescita neoplastica, cioè tumorale. Dunque, per tornare alla sua domanda diretta, cioè fattori di rischio, diciamo pure che i fattori di rischio sono quelli che ho detto, ma nella maggior parte dei casi non le troviamo e dobbiamo dire che la leucemia è avvenuta spontaneamente.
Out of blue sky.
È come ho detto un prezzo che possiamo guardare le cose da un altro punto di vista. Le cellule del sangue, diversamente da molte altre, hanno un ritmo di divisione molto alto, perché dobbiamo ogni giorno, una volta l'ho calcolato, ogni giorno dobbiamo produrre circa 2 trilioni di globuli rossi e ancora di più di globuli bianchi. Dunque, il processo di divisione cellulare nel sistema metabolico è molto alto e dunque il rischio di questa mutazione somatica esiste.
Senta, è una mia curiosità. Ci fa un sunto della ricerca sulla leucemia? Se non sbaglio, si torna indietro addirittura quasi 200 anni.
Ah, dunque, dal punto di vista storico...
Sì, io sono un letterato.
Ha ragione. Allora, dunque, sono andato su questo sono andato a ripassare. Perché se me l'avesse chiesto senza nessuna preparazione, avrei subito nominato Rudolf Virchow, un famoso anatomopatologo di Berlino che nel 1845 ha pubblicato un lavoro che retrospettivamente si può dire è stato forse il primo caso ben documentato di leucemia. In realtà ci sono stati dei precursori, vale a dire Vulpeau, Bennett, Donnet in Francia e in Inghilterra hanno descritto, uno di questi per esempio descritto un paziente in cui quando ha separato i globuli del sangue dal plasma ha visto che il plasma, invece che sembrare giallino come deve essere il plasma, gli sembrava che fosse latte. Ha detto che era lattiginoso, assomigliava al latte. Quasi certamente questa non poteva essere altro che una leucemia mieloide cronica in cui ci sono un numero di globuli bianchi che può essere da 100 a 500 volte più alto del normale. Talmente alto che appunto il plasma gli sembrava come fosse lattiginoso. E questo era prima di Firkov. E allora ho letto da qualche parte che chi prende il credito non è necessariamente il primo scopritore, ma quello che ha trovato un buon nome. Ed è stato Firkov che ha inventato il nome leucemia. Cioè ha detto il sangue, invece di essere come dovrebbe, predominato dai globuli rossi, perciò è rosso, e questo sangue era predominato dai globuli bianchi. Non è che il sangue diventa bianco, il sangue è sempre rosso, però c'è questa componente bianca che ha dato il nome di leucemia. Oggi, come sempre succede, una volta che il nome c'è, praticamente qualunque tentativo di cambiarlo fallisce. Dunque usiamo ancora oggi il termine leucemia.
Ci può dare alcune cifre riguardo l'epidemiologia?
Sì, ho guardato un ultimo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che calcola che in un anno ci siano nel mondo circa 250.000 nuovi casi di leucemia. Temo che questa cifra sia una sottostima, semplicemente dovuta al fatto che la WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa del suo meglio per raccogliere i dati statistici epidemiologici di tutti i paesi, però non tutti i paesi mandano i dati, dunque sono sempre sottostime. Venendo all'Italia, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro fa un'ottima statistica annuale e l'ultima che ho trovato riguarda il 2021 e nel 2021 ci sono state 8.000 circa, ovviamente non è un numero esatto, ma dell'ordine di 8.000 nuovi casi. E questo è quella che in termini tecnici si chiama la incidenza, cioè incidenza vuol dire nuovi casi per anno. Invece la prevalenza è quanti casi viventi ci sono in una certa popolazione. E dunque la prevalenza fortunatamente è molto più alta dell'incidenza perché molti casi vengono curati e sopravvivono, e i dati sulla prevalenza è che nel 2021, dunque probabilmente circa anche adesso, ci sono 85.000 pazienti con diagnosi di leucemia attualmente in Italia. Dunque,
quindi una sopravvivenza di 11 anni?
Beh, è un po' più complicato, non si può calcolare in questo modo. Poi i dati che vi ho detto, che le ho appena detto, sono un misto di acuta e cronica, in cui la sopravvivenza è diversa, dunque non possiamo fare questo calcolo. Il calcolo che però, la cifra che posso aggiungere è che globalmente, la sopravvivenza a 5 anni, dunque dalla diagnosi, è dell'ordine del 50%. Per me, che ho molti più anni di lei, è un passo avanti colossale. Sì. Quando io ero studente, una leucemia acuta, preferisco non dire, ma insomma era quasi una sentenza. Una leucemia cronica, avevamo già allora delle terapie che permettevano di tirare avanti, però oserei dire, ovviamente sono biased come ematologo, che i progressi che sono stati fatti nella terapia delle leucemie in queste due generazioni sono veramente impressionanti. Per fare un esempio, la leucemia mieloide cronica, quando ero studente, aveva una sopravvivenza a 5 anni che era vicina a zero. E oggi la sopravvivenza a 5 anni, se è diagnosticata e curata correttamente, è di almeno 80%. Siamo passati da 0 a 80%. Questo per una leucemia mieloide cronica. Anche nelle leucemie acute, come ho detto, era una sentenza. Adesso, a seconda del sottotipo di leucemia acuta, ci sono fino a 50% e anche più che possono vantare guarigione. Non dico sopravvivenza, ma parlo di guarigione. C'è spesso confusione dall'inglese, perché cure viene spesso tradotto con cura, cioè la leucemia è curabile, ma cure in inglese vuol dire guarire, non curare. Curare in inglese si dice care, infatti c'è gioco di parole, to care for cure, cioè ti accudiamo per guarirti. Cure vuol dire guarigione, e una volta si parlava di remissione per la leucemia, ancora oggi parliamo di remissione. Remissione vuol dire che i sintomi scompaiono, ma non è detto che la malattia sia scomparsa, e purtroppo molte volte ritorna alla carica, è quello che chiamiamo una ricaduta. Guarigione vuol dire che non c'è più ricaduta. E adesso ci sono molti casi di leucemia, anche acuta, che sono guariti.
Bene. Ultima domanda. Come si tratta generalmente una leucemia? È un po' una domanda generica, mi rendo conto.
Sì, forse dovremmo fare un'altra riunione per questo, perché ovviamente è un discorso un po' lungo che devo appunto, al cui preludio l'ho già fatto, perché se ci sono 4 tipi principali e ognuno di questi ha dei sottotipi, e ho già accennato al fatto che uno dei progressi è stato quello che chiamiamo terapia mirata, cioè più riusciamo a tipizzare la leucemia, più possiamo trovare il trattamento più acconcio. Dunque, con questa premessa posso fare solo qualche esempio, perché ogni tipo di leucemia richiede un trattamento adatto e il più idoneo per quel tipo di leucemia. Diciamo che forse l'esempio migliore è quello a cui ho appena accennato, cioè la leucemia mieloide cronica, in cui avendo trovato qual è la base molecolare, come ho detto, trovare la mutazione, nella leucemia mieloide cronica c'è un, chiamiamolo, vantaggio, cioè che questa mutazione è sempre la stessa ed è una mutazione straordinaria. Probabilmente tutti abbiamo sentito parlare dei cromosomi e di quelle che e delle anomalie cromosomiche. In questa leucemia l'anomalia cromosomica è molto caratteristica. Vale, in termine tecnico si chiama una traslocazione, cioè un pezzettino del cromosoma 22 è andato a traslocarsi su un grosso pezzo del cromosoma 9. E in termine, perciò in gergo, traslocazione 9-22. Ebbene, cosa succede? Che nel punto dove il 22 si è saldato al 9, questo succede nel bel mezzo di due geni. E dunque i due geni si saldano e formano un nuovo gene che nel genoma normale non c'era. Cioè la cosa straordinaria, e non è soltanto in questa malattia, ma in molti altri tumori, è che si forma un gene nuovo, inventato da questo processo. Allora, da un lato questo è molto conturbante, perché non c'è da stupirsi che facendo un gene nuovo che ha perciò caratteristiche anche biologiche, varietà di caratteristiche biologiche nuove, neoplastico cosa vuol dire? Nuovo plastico, cioè non c'è da stupirsi che fa poi un disastro. Ma ha dato anche l'ancora a cui attaccarsi per la terapia. Perché? Se molti farmaci precedentemente usati nei tumori inibiscono la crescita cellulare, il guaio è che inibiscono la crescita cellulare anche delle altre cellule. Tutti sappiamo che purtroppo certe terapie antitumorali danno tossicità gastrointestinale, cutanea, fanno cadere i capelli. Perché? Perché sono antiproliferazione. Allora, come sarebbe bello se invece andiamo a mirare direttamente al gene patologico, al gene di questa mutazione, in altre parole al gene di fusione creato dalla traslocazione. Perché tutte le cellule che non appartengono a quella leucemia non hanno quel gene, dunque non vengono disturbate, almeno in prima approssimazione, dal farmaco. E la grande scoperta dall'inizio degli anni 90 è stato un farmaco che io ricordo quando era in sviluppo, si chiamava, aveva la sigla ST571 e adesso è noto in tutto il mondo come imatinib, e questo farmaco ha avuto un successo straordinario nella terapia della leucemia mieloide cronica. Per le leucemie acute ci sono alcune analogie, cioè alcuni casi in cui possiamo usare, diciamo, lo stesso trucco, scusate il termine, e altri invece in cui dobbiamo ancora usare la terapia più, diciamo, convenzionale, cioè altamente citotossica, con l'obiettivo di dare un colpo mortale alla leucemia, anche se a prezzo di una tossicità notevole per gli altri tessuti. Nell'ambito di questa terapia radicale, spesso dopo questa terapia, e ci tengo a dire solo dopo questa terapia, può essere indicato di eliminare completamente il midollo del paziente e sostituirlo con il midollo di un donatore, cioè il cosiddetto trapianto di midollo osseo. E indubbiamente il trapianto di midollo osseo dopo la chemioterapia ha avuto un ruolo molto importante e ha tuttora un ruolo molto importante nella terapia delle leucemie, soprattutto delle leucemie acute.
Bene, noi ringraziamo il professor Lucio Luzzatto.
Grazie a lei, grazie a voi.
E alla prossima occasione.
Ok.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.